Un grosso ciao a tutti quanti, quindi un caloroso saluto anche da parte mia a tutti voi che siete in ascolto. E questa sera possiamo continuare il nostro studio del libro dei Proverbi che racconta una storia coerente, ed è una sfida presentata ad un giovane perché diventi un giovane saggio. Viene esortato ad ascoltare, ad accrescere il suo sapere. Deve cominciare a imparare da suo padre e da sua madre nella sua casa come cose basilari prima di andare a scuola. E quando sarà arrivato alla laurea, abbiamo detto, quella lezione basilare gli sarà ancora utile. Questa lezione è il timore del Signore, è il principio della conoscenza. La sorgente della vera saggezza è presentata nei versetti dall'1 al 5 di Proverbi, capitolo 2. Leggiamoli questi versetti. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Ieri siamo arrivati fino alla frase «rivolgi la tua voce all'intelligenza». Ma poi l'autore continua, aggiunge «cerca, scava». Questo consiglio ci dice in modo chiaro che il discernimento e l'intelligenza non si trovano così superficialmente sulla strada, ma che si devono ricercare come si ricerca un tesoro nascosto. Si deve quindi scavare, come se ci si trovasse in una miniera dove ci è stato detto che si trova dell'oro. Sono certo che nessuno scaverebbe con negligenza, con superficialità, ma con il massimo del vigore per riuscire a scoprirlo e averne il più possibile. Non siete d'accordo? Ebbene, questo è il modo con cui dovremmo ricercare la conoscenza della parola di Dio, cercarla come l'argento, come appunto se tu fossi nella miniera, alla ricerca di qualcosa che ha un grande valore, lo cercheresti senza fermarti o senza considerare la stanchezza. Qui si sta parlando di qualcosa che è molto più delle brevi meditazioni giornaliere. Io non credo molto in questo genere di lettura perché conosco persone e famiglie che hanno praticato questo tipo di lettura per anni e sono rimasti ignoranti nella scrittura. Vedi, amica, amico ascoltatore, non puoi pretendere di conoscere la parola di Dio mettendoti in una disposizione mentale pia e leggendo pochi versetti al giorno della scrittura. Il modo per conoscerla è farne provvista, inclinare a essa il nostro orecchio, applicarvi il cuore, chiamarla, rivolgere la propria voce ad essa, cercarla come l'argento, cercarla come se fosse un tesoro nascosto. Se ti ci dedicherai in questo modo, imparerai certamente qualcosa. Comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Quando delle persone desiderose di apprendere la parola di Dio chiedono quale metodo usare per studiare la Bibbia, la risposta migliore penso che sia «cerca e scava con uno spirito di preghiera», lasciando allo Spirito Santo il compito di illuminarti, di guidarti nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Si racconta che un giorno venne dato a uno studente di una scuola biblica un certo libro di teologia. Era un libro noioso, certamente non era un romanzo giallo, e si lamentò con il professore dicendo «Dottore, questo è il libro più arido che abbia mai letto». La risposta del professore fu la seguente «Inumidiscilo con un po' di sudore della fronte». Non esiste una parola magica che consenta di imparare la parola di Dio. Non c'è un modo facile per impararla. Non c'è un sostituto che scavi per noi. E non è richiesto un alto quoziente di intelligenza. E questo fatto è evidenziato dal versetto seguente. Il Signore infatti dà la saggezza. Dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Se vuoi la saggezza, chiedila a Lui. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Dunque, come possiamo conoscerle? In 1 Corinzi capitolo 2, nei versetti 9 e 10, troviamo ancora queste parole. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Esse ci sono rivelate dallo Spirito di Dio. Egli è qui, oggi, per essere il nostro maestro. Quando ero credente da poco, una delle cose più belle che ho imparato è stata la verità che lo Spirito di Dio mi avrebbe rivelato le cose di Dio. Questo è il motivo per cui persone che non hanno un dottorato in filosofia o una laurea in teologia hanno una conoscenza della parola di Dio che altri non hanno. Spesso, per mezzo di queste trasmissioni, riceviamo telefonate o lettere da ascoltatori che ci incoraggiano nel proseguimento di questo servizio, manifestando un interessamento notevole con le numerose domande che ci vengono appunto poste. Da esse notiamo quanti di loro conoscono la Bibbia e le sue profonde verità, pur non avendo dei titoli accademici. Come una signora che ci ha scritto di essere stata particolarmente incoraggiata dalle riflessioni ascoltate e poneva dei quesiti che evidenziavano un vero discernimento spirituale. Scriveva dicendoci che non era andata oltre le elementari, eppure questa persona, dai suoi pensieri scritti, manifestava di conoscere la teologia meglio di tanti cristiani considerati istruiti. Sapeva come parlare della parola di Dio perché possedeva la Bibbia, la studiava accuratamente e il Signore sicuramente le dava la saggezza perché era disposta a lasciare che lo Spirito Santo fosse il suo maestro. Il Signore dava la saggezza. Purtroppo è raro ai nostri giorni vedere persone che amano la parola di Dio e la leggono con perseveranza, anche fra coloro che la possiedono, e a questo proposito un commentatore disse: «È da temere che anche tra coloro che possiedono e danno valore a verità molto preziose, lo studio diligente della Bibbia sia in declino». Temo che questo sia vero a tutt'oggi, anche se nel momento in cui sto dicendo queste parole c'è un rinnovato interesse per lo studio della Bibbia. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza, abbiamo letto. Forse qualcuno che mi sta ascoltando mi chiederà: ma come possiamo sentirlo parlare? Come ho detto spesso, la Bibbia è la parola di Dio. Egli ci parla per mezzo di questo libro e produce dei vantaggi nella nostra vita, come leggiamo in Proverbi 2, nei versetti dal 7 al 9. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Molti cristiani oggi sono confusi, non sanno come regolarsi. È ovvio che il loro problema sta nel fatto che sono molto lontani dalla parola di Dio. Questo libro ci dà ciò che egli dice. La parola di Dio è come un faro, una sirena per la nebbia. Essa custodisce la via dei suoi fedeli. Questo è ciò che egli farà, e non lo farà casualmente. Devi andare alla parola di Dio e addentrarti in essa. È triste vedere oggi tanti uomini che ricoprono incarichi pubblici, che guidano i destini delle nazioni e che non sono guidati dal Signore. Il Signore vuole guidarli. Oh, se solo essi andassero a Lui per ottenere saggezza. Per l'uomo che ha un profondo desiderio di vivere nella potenza della verità rivelata nella parola di Dio, Dio sarà uno scudo, sarà una difesa per i suoi, mentre percorrono i sentieri della giustizia e custodirà la loro via. È importante essere certi di possedere la verità, di non dare falsi insegnamenti, ma ciò che è importante è che questa verità possieda me. C'è una grande differenza tra queste due cose. Ci è stato detto che negli ultimi tempi ci saranno persone che proferiranno parole vane, ingannatori. Io non voglio far parte di quella categoria. Abbiamo bisogno di persone che comprendano la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Dopo aver considerato gli insegnamenti importanti per un giovane, parleremo ora dei nemici del giovane, dai versetti seguenti, dal 10 al 15 di Proverbi, capitolo 2. Perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà, essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri contorti e percorrono vie tortuose. Se la saggezza ti entrerà nella mente e la scienza sarà la delizia del tuo cuore, non sarai ingannato facilmente, non sarai imbrogliato se resterai vicino alla parola di Dio. La mia preghiera per chi si trova all'inizio del cammino cristiano è questa: Signore, non permettere che egli sia ingannato da uomini malvagi. Amica, amico, Essi sono attorno a noi ed è della massima importanza conoscerli. Il libro dei Proverbi ci dice che il figlio di Dio ha due nemici, l'uomo malvagio e la donna adultera. Mentre il giovane si appresta a affrontare la vita, viene messo in guardia contro l'uomo malvagio. Associarsi con lui è sempre un pericolo per il giovane. Il giovane dovrebbe guardarsi da lui. Forse tu che mi ascolti ti trovi in questa situazione, sei preso da qualche amicizia sbagliata o da qualche giro vizioso e non sai come uscirne. Ebbene, caro amico, per te c'è un rimedio, questo. Chiedi al Signore Gesù aiuto, chiedigli di toglierti da quella situazione, chiedigli perdono per aver fatto di testa tua senza tener conto di ciò che pensava lui. Chiedigli di liberarti dall'uomo malvagio per eccellenza che è Satana. Ricorda, Gesù ha promesso che lo farà. Poi c'è qualcun altro contro cui il giovane viene messo in guardia, ed è la donna straniera o adultera, come vediamo da questi versetti 16 sino al 22 di Proverbi capitolo 2. Ti salverà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Infatti la sua casa pende verso la morte e i suoi sentieri conducono ai defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna, nessuno riprende i sentieri della vita. Così camminerai per la via dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti. Gli uomini retti infatti abiteranno la terra, quelli che sono integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati dalla terra, gli sleali ne saranno estirpati. Chi è la donna straniera o adultera? In Israele Dio aveva stabilito per legge che nessuna donna israelita doveva prostituirsi. La legge era che se una donna faceva questo, venisse lapidata o comunque espulsa dal paese. La straniera era la gentile che veniva nel paese. Essa si rendeva conto che ci sarebbe stato un posto dove avrebbe potuto esercitare il suo mestiere. Così la donna estranea era una forestiera, una straniera venuta in Israele per praticarvi la prostituzione. Il giovane viene messo in guardia contro di lei. Gli viene detto che cosa gli può accadere. Nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna. Nessuno riprende i sentieri della vita. Perderanno la salute. Corrono il rischio di contaminarsi con malattie gravi che possono portare alla morte. Amici, Dio ci mette in guardia contro queste cose. Per la nostra cultura contemporanea il sesso fuori dal matrimonio è un comportamento accettato, ritenuto normale, e come una delle conseguenze troviamo che le malattie venere raggiungono proporzioni epidemiche allarmanti. Basti pensare alle conseguenze dell'AIDS. Oggi si dice che non dobbiamo spaventare i nostri giovani perché sanno già ogni cosa. Ma credo che non si parli mai abbastanza della gravità di disubbidire in questo avvertimento che Dio ci dà. Questo è esattamente ciò che lo scrittore dei Proverbi sta facendo. Egli mette in guardia il giovane contro l'uomo malvagio e la donna adultera. Nel capitolo 2 dei Proverbi abbiamo visto come il giovane per prima cosa impari nella famiglia le conoscenze essenziali per affrontare le difficoltà della vita. Ora i passi del giovane sono passi di responsabilità. Ha lasciato la casa e è andato ad affrontare la vita. Là viene in contatto con la realtà. Il consiglio che gli viene dato è quello di muovere i suoi passi secondo la parola di Dio. Com'è importante questo? Questa è la ragione per cui una persona di cui ho sentito parlare distribuisce il libro dei Proverbi a migliaia di giovani perché contiene buoni consigli, meravigliosi consigli, utili per tutti. È interessante considerare che la saggezza qui è presentata come una donna. Tuttavia la saggezza per noi è personificata dal Signore Gesù Cristo. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza. Prima Corinzi 1, versetto 30. Il giovane, chiunque gli sia in realtà, ha bisogno di Cristo. Quindi anche tu che ascolti, devi conoscere, devi ascoltare la legge di Dio. Leggiamo ora i primi due versetti di Proverbi, capitolo 3. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento. Il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Anche il destinatario di questo proverbio è figlio mio. Siamo su un terreno giudaico qui, dobbiamo capire questo. Tuttavia, esso ha una grande importanza, un grande significato anche per noi oggi. il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Non è forse questa un'affermazione interessante? Questo è più che una semplice sottomissione al dovere. Sento spesso dire che è nostro dovere, come cristiani, fare questo e quell'altro. Ma vedi, amica, amico, forse non ti piacerà che io dica questo, ma non si tratta di un dovere, ma dell'amorevole dedizione alla volontà di Dio. Ricorda che il salmista ha scritto: «Ho conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te». Salmo 119, versetto 11. Ci viene anche detto riguardo a un giovane sacerdote chiamato Esdra: «Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine». Esdra 7, versetto 10. Ci deve essere questa preparazione del cuore. Poi ricorda quello che il Signore Gesù disse ai suoi nell'alto solaio. Egli parlò intimamente, in modo personale, meraviglioso, di cose che non aveva mai rivelato prima. Disse a quegli uomini: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui». Giovanni, capitolo 14, versetto 23. Amico mio, tu lo ami? Se sì alla tua risposta, allora egli vuole parlarti. Non mettiamola sulla base del dovere. Qualcuno mi disse un giorno: «Credo che tu, che devi parlare alla radio, abbia il dovere di dire questo». Amica, amico, dimentica la parte del dovere. Io amo il Signore, cerco davvero di fare quello che credo che voglia da me. Egli dice che devo predicare la sua parola. Egli sta spargendo del seme oggi, per usare una sua illustrazione. Io sto spargendo del seme sotto la sua direzione. Lo faccio perché lo amo, ed egli dice con amore: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola». Pietro era certamente arrivato a capire questo. Egli rinnegò il Signore, e questo fu terribile. Dopo la resurrezione, il Signore preparò una colazione sulla spiaggia del Mar di Galilea, e quando Pietro giunse in sua presenza, il Signore gli chiese forse: «Che cosa pensavi di fare quando mi hai rinnegato?» È questo che chiese? No. Egli chiese: «Simon di Giovanni, mi ami tu?» Puoi trovare questa domanda in Giovanni 21, al versetto 17. «E se tu lo ami, amico mio, egli renderà la tua vita più luminosa, più ricca, più meravigliosa». Leggiamo ora Proverbi, capitolo 3, versetti 3 e 4. «Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buonsenso agli occhi di Dio e degli uomini». Bontà. Bontà significa tenerezza. La legge era stata data da Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la tenerezza? È la grazia. È qualcosa di più della gentilezza. Un insegnante chiese a una bambina la differenza tra gentilezza e tenerezza, e la piccola rispose: «Beh, se vai a chiedere alla mamma un pezzo di pane e burro e lei te lo dà, questo è gentilezza, ma se ci metti sopra anche un po' di marmellata, questo è tenerezza». Amica, amico, Dio ha messo sopra un po' di marmellata per noi. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Così potrai trovare grazia e buon senno davanti a Dio e agli uomini. Cosa potrebbe chiedere di più una persona? La grazia è la misericordia di Dio per il peccatore che si converte a Lui. Il senno è quella condizione che ci fa essere graditi al Signore e apprezzati dagli uomini. Penso che queste due cose siano le qualità essenziali per una vita che glorifichi Dio. Consideriamo i due versetti che seguono ora e che ci sono molto familiari. Versetti 5 e 6. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Durante le riunioni nelle quali le persone vengono invitate a indicare i versetti preferiti, questi vengono invariabilmente citati. Personalmente li ho sentiti citare moltissime volte in tante occasioni. A volte mi chiedo se coloro che li citano si rendono conto del fatto che scaturiscono da una vena così ricca di verità. Dobbiamo ricordare che questi versetti sono rivolti al giovane che ascolta la legge di Dio. È come quando Paolo scrisse a Timoteo: «Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità, seconda Timoteo capitolo 2, versetto 15. E avendo studiato la parola di Dio e conoscendo qualcosa della tenerezza, della grazia, della verità di Dio, aggrappiamoci ad esse. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Fermiamoci ed esaminiamo questa ammonizione per un momento. È un'esortazione molto solenne, eppure offre una meravigliosa certezza di guida in un sentiero di pace. Che contrasto con Proverbi 28, versetto 26. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto. Un uomo mi diceva tempo fa che, testimoniando ad alcuni giovani provenienti dalla droga all'affermazione che Dio li amava, si sentì rispondere da uno di essi: «Non ho bisogno che Dio mi ami. Io amo me stesso. Non ho bisogno di confidare in Dio. Confido in me stesso». Che triste realtà questa. E che triste situazione per quel giovane. Avrei voluto che quell'uomo gli avesse citato il versetto: «Chi confida nel proprio cuore è uno stolto». È così anche per te, amico che ci stai ascoltando. Ricorda che è una cosa meravigliosa confidare nell'Eterno con tutto il cuore, essere totalmente dedicati a Lui. La dedizione totale a Lui è necessaria oggi per chiunque ascolta. Spesso mi trovo a riflettere su questo meraviglioso proverbio: confida nel Signore con tutto il cuore. È ciò che accade quando, in mezzo alle difficoltà, mi fermo e dico: Signore, voglio confidare in Te con tutto il mio cuore. Ora aiutami a riposare in Te. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Se penso a come uscire in tutta fretta dalla situazione, a modo mio, Dio mi dice: non appoggiarti sul tuo discernimento. Riconoscimi in tutte le tue vie e io appianerò i tuoi sentieri. Egli mi guiderà attraverso la vita. Un uomo che aveva sperimentato questo nella sua vita diceva a riguardo: devo confessare che non ho confidato in Lui in questo modo finché non ho avuto il cancro. Prendevo ogni giorno semplicemente come veniva. Shakespeare, nel quarto atto del Giulio Cesare, dice: c'è una marea nelle faccende degli uomini che, presa quando è alta, porta la fortuna. Questo era il modo in cui prendevo la vita. Non la prendo più così. Quando arrivo a un nuovo giorno, mi piace andare a guardare il cielo e dire: Signore, grazie per avermi portato a un nuovo giorno. Può essere un giorno cupo oppure luminoso, comunque sia il giorno, io lo ringrazio. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Mi ci è voluto molto tempo, concludeva quella persona raccontando la sua esperienza, per capire che cosa significa questo nella vita. Ricorda che il Signore Gesù, nel Sermone sul Monte, ha detto: se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Matteo 6, versetto 22. Questa è una cosa meravigliosa. Sei dedicato te stesso a Dio e percorri un certo sentiero, fai una certa cosa, è meraviglioso come tutto il resto vada a posto. Così tutto il tuo corpo è pieno di luce, tutta la tua vita è piena di luce in quel momento. Io mi auguro che questo possa essere una realtà per la tua vita. Bene, mi fermo qua con queste riflessioni e voglio, prima di tutto, ringraziarti ancora per la tua attenzione e, ovviamente, ci sentiamo anche domani, al solito orario. Ciao.